conduzione tecnicamente ineccepibile di questa trasmissione.
Ma è sicuramente il caldo e il groove delle Jackson Sisters permettono di introdurre questo ospite telefonico che invece ci racconterà anche, anche lui dello spettacolare, inimitabile talk che presenterà Duck Meeting.
Sì, ti voglio subito chiarire che ti abbiamo fatto precedere da un talk molto concreto che parlava di autocostruzione di antenne, quindi magari non il problema in cima alla maggior parte delle persone, però comunque una roba super pratica. E tu sarai all'altezza?
No.
Vabbè, allora avanti un altro.
Non ci provo neanche a competere con le antenne, anzi, se ci mettono di fianco, io comunque consiglierò di andare alla costruzione di antenne.
Ho capito, perché tu invece di che cos'è che parlerai?
Io di un argomento futile e inutile, cioè di una roba del 1990.
È glorioso.
Nello specifico di un vetusto protocollo che per qualche anno sembrò contendere il futuro del web all'HTTP e al www, cioè a quello che poi è diventato il web. Poi siccome ha perso, è completamente quasi scomparso e rimane nella mente di alcuni strambi appassionati. E niente, io nel talk volevo un po' raccontare questa roba qui, diciamo prima facendo un po' la storia, non è neanche così interessante capire poi perché uno ha vinto o l'altro ha perso, probabilmente perché Gopher faceva molto più schifo. Realisticamente invece quell'altro era meglio e ha vinto quello lì.
Quindi però non sono stati perché... poteri forti.
Noi pensavamo che era una storia di lotta, di passione, di controversie, insomma. Una storia.
Ma sì, però dura praticamente niente, perché a un certo punto Gopher si autosuicida. Nel senso cioè? Che sì, fanno delle. Diciamo la cosa buffa di Gopher, perché Gopher nasce era il nome della mascotte dell'Università del Minnesota. E già quindi partivano male, no? Nel senso che per me, mentre World Wide Web è una roba che è un casino marketing, no? Perché sembra, cioè a tutti, questi avevano la mascotte dell'università, quindi già partivano come degli sfigatelli.
Però scusa, negli anni 80-90 io mi ricordo, andavano di moda le magliette con la mascotte dell'università, cioè gli amici miei c'erano tutti quanti.
Ah, tu dici che quindi era una roba vincente, però hanno perso. Comunque loro partono un po' così, no? E poi comunque quello che loro più o meno realizzano era qualcosa che sarebbe stato utile se noi avessimo immaginato il web come dei menu tipo di quelli 1 questo, 2 questo, 3 questo, 4 questo.
Tipo quando uno chiama l'Enel perché ha un problema con la bolletta, no? E prima tipo 2
esatto,
per i servizi finanziari, poi per i 3 per i reclami.
Sì, come erano le vecchie BBS, come era questo tipo di comunicazione povera, perché lui, la cosa bella di Gopher è che comunque richiedeva lato server zero complessità, niente. Cioè era proprio una minchiata da realizzare. Lato client ci stava tutto il resto, comunque era un protocollo costruito per un immaginario un po' diverso di rete, un po' più scarno, cioè tutto sembrava solo come un albero di directory navigabili.
Sì, la modalità ipertestuale era magari vagamente possibile.
Quelli sono arrivati, capito, con Mosaic, sono arrivati con il coso che c'aveva le immagini, il testo, tutto assieme ben impaginato, e quegli altri gli davano un menù di merda e non potevi vincere, no.
Quindi una storia di protocolli rivali negli anni 90, però senti, ce le fai vedere delle cose pratiche, tipo farci vedere, non lo so, vecchi browser, alcune implementazioni?
No, io faccio solo roba nuova. Cioè, nel senso, la cosa interessante è che non faccio, parlo delle cose vecchie, ma poi faccio finta che in realtà internet sia ancora un territorio vergine e faccio vedere dei matti che hanno sviluppato cose per utilizzare Gopher nel 2020.
Cioè Gopher 2.0? Gopher 2.0 praticamente?
No, proprio non c'è stata rivalità, è proprio Gopher. La cosa bella è che non c'è stata evoluzione dal 1993. è tutto bello perché tutto in moto, cioè no, delle evoluzioni ci sono state, ma comunque erano tipo nel 2000 l'Università del Minnesota ha rilasciato le robe di Gopher sotto GPL,
quindi sotto licenza software libero,
del 93, cioè loro si sono giocati praticamente la simpatia degli sviluppatori, perché a un certo punto hanno detto: oh, siccome non ci abbiamo una lira, allora il .com ci devono pagare la licenza, il .edu invece gratis. E poi avevano un modello di sviluppo che era un po' non era quello che poi è stato tutta la roba dell'open source, cioè mentre l'HTML eccetera è tutto draft, RFC e queste cose qui, loro hanno fatto le RFC ma l'hanno fatto tardi, cioè
certo,
quando già avevano già fatto
sigle
tutto.
Che non le userai tutte queste sigle durante il talk, perché io già mi sono perso, sarà un talk più verboso.
Non le posso usare, non le uso, però RFC si sa che cos'è l'RFC.
Certo, dai, diccelo ora che cos'è, per distratti.
Sono quei documenti buffi che uno, quando vuole fare un protocollo utilizzato sull'internet, scrive l'RFC e tutti lo possono vedere. Che è considerato il modello di sviluppo corretto. Sì, loro sono arrivati a questo modello di sviluppo, però l'hanno fatto fuori tempo massimo, cioè nel 93, quando già c'era la polemica che hanno detto che volevano far pagare .com gratis il .edu e non avevano ancora l'RFC, allora loro per caso corse ai ripari e l'hanno fatto uno al volo, che però non era soddisfacente per invece quegli altri, cioè quelli del CERN che poi hanno sviluppato tutto quanto, e loro andavano più avanti a botta di queste cose, effettivamente avevano una community più grossa. Gopher non ha saputo costruire la comunità di sviluppatori, poi appunto non ha rilasciato sotto GPL, quindi all'inizio non si capiva neanche bene se sto codice te lo davano o no, e allora si sono giocati la simpatia di tutti e hanno perso male. Però poi nel 2020 a noi che cazzo ce ne frega di questa cosa? Cioè alla fine rimane un coso per pubblicare contenuti sull'internet che non interessa però più a nessuno. Quindi tendenzialmente secondo me è una tecnologia perfetta, perché è una tecnologia, è scarna e non gliene frega più un cazzo a nessuno, è perfetta. Cioè perché lo sviluppo attuale del web, no, tu l'hai preso. Siamo partiti che sembrava una roba libertaria, poi sei arrivato nel 2020 e ti sei reso conto che si sono mangiati tutto, no? E allora uno dice: allora non è che soltanto l'approccio tecnico mi garantisce che poi ci avrò, che le cose vanno in meglio. Cioè questi sono partiti male, però alla fine ora non, nessuno li caga più e tu c'hai un protocollo che è già lì e lo puoi usare.
Certo, perché tu dici il metodo delle RFC sembra un metodo libertario, nel senso che questi fanno gli standard, non con il metodo no, alla ISO 9000, che c'è un gran comitato che fa gli standard, ma con una mailing list aperta in cui chiunque vuole scrive e ciò che piace diventa standard se viene usato. Non è che c'è una ratifica che decide quale RFC contano qualcosa e quale no, cioè è pieno di RFC che non contano niente.
Nel mondo vero in realtà quello che passa dello standard conta un sacco è chiaramente la componente economica che c'è dietro, cioè se ti spinge uno che c'ha soldi il tuo standard lo usano.
Certo, cioè in teoria le RFC sono tutte quante uguali, poi però ce n'è qualcuna che viene implementata davvero e spinta a forza e quella effettivamente
e poi conterà. Tendenzialmente comunque è comunque un modello di sviluppo soprattutto nei primi tempi sia Netscape che Microsoft, che hanno fatto i primi browser, quelli del web, in realtà loro introducevano delle cose forzando lo standard, cioè sono proprio, cioè loro realizzavano delle cose in più che poi sono state incluse dopo, mica che non servivano, però loro che c'avevano dietro la pecunia tendenzialmente o l'interesse commerciale si potevano comunque permettere di fare delle forzature su questo processo. Quindi insomma era, vabbè, poi a me non mi importa un cazzo, nel senso che sembra anche bello e era solo per dire che anche un protocollo che alla fine fa un po' più schifo e sono partiti male e sembravano quelli che volevano, capito, tenersi il codice per loro, poi alla fine visto 20 anni dopo uno lo riguarda, no, più di 20 anni, visto 30 anni dopo uno lo riguarda e dice boh, ma magari qualcosa di utile ce lo posso cavare anche da questa roba qui. È così, se non altro, cioè, più che in realtà l'esaltazione di Goffer è proprio la nausea del web, cioè so che uno esattamente fatica a starci dentro in sta cosa, che dice vabbè, ma io, cioè, alla fine a me però mi basta avere un coso che clicco e mi fa arrivare agli file a me e ai miei amici, e che poi c'è no questa cosa, solo che te l'hanno rivenduta come una roba difficilissima e complicatissima e fumosa, tipo il cloud. Vabbè, alla fine fai il Gopher, cioè capito, hai i file, ci arrivi, ordinati, sordinati, una struttura gerarchica, se capisce, che problema c'è?
Quindi questo talk sarà un affascinante percorso tra i fallimenti delle proposte dell'Università del Minnesota, che però noi potremmo riutilizzare per rendere il web un posto più libero e lieto. Sembra veramente.
No, questo non penso che sia fattibile.
Noi così, non ci andremo da
giochino. No, non ho speranze nel senso di rendere il web più lieto. Era però interessante il fatto di, cioè non lo so, perché è una delle robe più strambe quando io guardo alle cose internettose, no? Cioè il fatto che tu potresti fare le cose in tante maniere diverse e in tante maniere in cui che non è detto siano tendenzialmente più scomode, sono solo più strambe qualche volta, no? E Gopher è una maniera stramba di fare una roba comunque utile, utilizzando una roba che attualmente ha un sapore completamente vintage. Però non è che questo vintage lo rende inusabile.
Sarà certamente un modo per capire quanto siamo abituati a dei tipi di protocolli e quanto siamo abituati a utilizzare il web in un certo modo, perché è quello che abbiamo usato da sempre, però non che non esistano alternative, in quel senso è certo interessante.
Da sempre lo dici tu perché sei giovane.
Certo.
Comunque alla fine, se qualcuno è interessato a non usare più il web e a buttarsi sul Gopher Space con Veronica, si venga a seguire questo
Veronica
seminario.
È un motore di ricerca per Gopher in cui non trovi assolutamente niente, perché ormai sono 120 circa più o meno i Gopher Space
quindi diciamo, se aprite un Gopher Space siete una fetta grande,
magari diventano di più,
cioè, subito quota di maggioranza
poi comunque sì, esatto. Noi siamo più per la qualità che la quantità, magari in quei 120 Gopher Space è pieno di cose interessanti, va a capire.
Io me lo immagino come solo siti che parlano di Gopher stesso, non so, qualcosa
sì,
diciamo
più all'incirca è così, no, nel senso che veniva usato ancora adesso, quelli che lo supportano spesso sono magari delle università con un sapore un po' vintage, e c'è qualcuno che pubblica nelle proprie home, no, quelle che nel web si raggiungono con la tilde, quelle robe lì, l'idea era un po' quella, e quindi dentro magari ci trovi, che ne so, gli ebook, i paper scritti da un tipo, delle cose così, cioè te lo giri, te lo guardi, non lo so, ma io l'ho detto, cioè è velleitaria questa cosa, non è che per forza uno poi deve cambiare il web e iniziare con Gopher, perché non avrebbe senso.
E comunque perché farlo in meglio?
Certo. È un giochino per riflettere su come le tecnologie erano 30 anni fa, su come quelle cose che funzionavano 30 anni fa potrebbero funzionare anche oggi, però non c'è interesse nel farlo funzionare, nel parlare un po' dell'ambiente asfissiante del web, del ragionare perché ad esempio una roba che gli avevano detto, tipo Gopher, no? gli hanno detto perché voi vi volete fare, diventate commerciali, no? E poi in realtà il web è diventato tutto quello, e nessuno però poi a un certo punto si è offeso e ha smesso di usarlo, e invece con Gopher hanno fatto così, cioè hanno detto no, non ci torna questa cosa che chiedete la licenza e punto com.
Certo. Vabbè, quindi il tuo è un talk contro il bullismo. Senti, quando sono le 22 e no? Contro il bullismo sui protocolli, che comunque è sempre bullismo.
O dei protocolli.
Esatto. Quando sono le 22:03, mi sa che noi ti salutiamo e proseguiamo.
Bravi.
In
su nuove tecnologie, nuovissime tecnologie che di cui il prossimo partecipante all'Hack Meeting ci parlerà. E io lo introdurrei però con un pezzo.
Sì.
È un pezzo che è di un artista giapponese che a noi ci è piaciuto molto. L'artista si chiama Hatsune Miku, ha una capacità di cantare, che è veramente straordinaria, è veramente ai limiti di quelle che sono le capacità umane. E vi introduco questo pezzo e poi una polca, un pezzo particolare.
Il tuo genere preferito?
Sì, il mio genere preferito è sicuramente il genere preferito di Hatsune Miku. E quindi ecco, tra pochissimi istanti partirà questo masterpiece e vai.
Che ci sia qualche problema.
Amico, una cantante giapponese.
È anche molto timida come cantante giapponese, perché sì, come vede abbiamo qualche problema a farla partire.
Però quando si fa sentire comunque a queste escursioni vocali, che forse un po' piatte in questo pezzo, però ne possiamo ridiscutere poi con chi ci racconterà il talk. E via con Hatsune Miku. Andiamo a sfumare con Hatsune Miku, un pezzo appunto senza dubbio molto vivace, molto interessante. E che ne pensi te, che sei dall'altra parte della cornetta di questa cantante giapponese? Come l'hai scoperta?
Ciao a tutti e tutte. Sì, Hatsune è una mia nostra vecchia conoscenza.